morto il giorno, non può continuare. Il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore, la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpo e muore.
Sono le 12 e sta per andare in onda Corrispondenze Operaie. Corrispondenze Operaie è un programma di inchiesta e di approfondimento redazionale sulle lotte delle lavoratrici e dei lavoratori.
Cada la solidaridad a la aventura, a toda su contexto.
87.9 all'ascolto di Radio Onda Rossa con Corrispondenze Operaie. Iniziamo col primo intervento di oggi. Siamo all'ascolto con un lavoratore della Sirti. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Pronto, ciao. Allora, la Sirti intanto è una di quelle aziende che si occupa della manutenzione dei cavi e delle antenne telefoniche per conto Telecom, ma non solo, e come tutte le altre aziende, diciamo, affiancate a Telecom e ad altre, insomma, soffre di quello che è la crisi, insomma, della Telecom oggi. Ci puoi raccontare quello che succede? Intanto, sì. Ricordando che fra l'altro in Campania a Benevento almeno 5 giorni fa sono saliti su un'antenna per salvare i 44 posti di lavoro della Sirti in Benevento e hanno vinto, insomma.
Sì, sì, c'è stato un accordo per mantenimento dei posti di lavoro. È un po' una goccia nel mare, nel senso che le situazioni simili nel nostro settore in generale, che è quello delle installazioni, delle manutenzioni, delle reti, è drammatica, non solo per quanto riguarda Sirti, ma per tutta la catena degli appalti e dei subappalti, perché intanto dobbiamo dire che di quello parliamo. Sirti, Sielt, Ceit, Mazzoni, tutte queste aziende sono quelle che lavorano nel settore degli appalti e dei subappalti delle installazioni, per cui Telecom è il principale cliente, diciamo così, fornitore, e quindi conseguentemente nel momento in cui Telecom dichiara piani industriali di lacrime e sangue per i propri dipendenti, l'ultimo esempio è quello che poi ha dato vita alla manifestazione sciopero della settimana scorsa con la minaccia dei 3.000 esuberi per via di esternalizzazione e cessione di ramo d'azienda, potete immaginare che nell'indotto questo si moltiplica quantomeno per 3, diciamo così, da un calcolo approssimativo, per cui laddove Telecom taglia e al proprio interno dichiara 3 o 4.000 esuberi di posti di lavoro, ce ne sono almeno 10-12.000 nell'indotto, ed è quello del settore dove noi principalmente lavoriamo. Calcoliamo che Sirti, pur essendo una grossa azienda di ancora 5.000 dipendenti, negli ultimi 10 anni attraverso scorpori a sua volta, cassa integrazione, esuberi, ha ridotto di molto il proprio personale, ha fatto uso massiccio delle leggi sia del pacchetto 3 che della 30 per introdurre lavoro somministrato e a sua volta subappaltare il proprio lavoro a scapito della stabilità e anche del salario dei propri dipendenti. In questo momento questa crisi a catena si riversa dalle aziende, diciamo così, committenti fino a questa catena infernale quasi dei appalti e dei subappalti. Dico catena infernale perché noi, la nostra condizione attuale, dove ci sono dichiarati più o meno ufficiosamente e ufficialmente dalle varie aziende, dai 200-300 esuberi solo su Roma per quanto riguarda Sielte, Sirti e altri settori, è una situazione che mette in discussione a livello nazionale la stabilità di 40.000 persone che lavorano nel settore con stipendi molto bassi, garanzie minime, alti livelli di infortuni. Questo è anche un altro elemento importante da far capire. Cioè, ci sono due elementi sostanzialmente. Il primo elemento è che la destrutturazione del mercato del lavoro di questi ultimi 15 anni ha portato proprio a questa condizione, cioè una precarietà, una flessibilità assoluta che ha fatto sì che le grosse aziende hanno ridotto il proprio personale subappaltando il lavoro a una miriade di aziendine intorno a sé per avere un massimo della flessibilità e della mobilità di questo mercato. Queste aziende si rendono competitive tagliando il più possibile salari e diritti ai propri lavoratori, per cui in questo momento questa situazione si è aggravata ulteriormente con la crisi. Telecom dichiara la crisi, riduce i costi, taglia i budget, istituisce delle gare ulteriormente al ribasso. Considerate che dal 2001 a oggi, al 2010, diciamo con le gare del 2009, ancora quelle del 2010 non sono state fatte, i costi che Telecom erogava per gli stessi servizi sono stati abbattuti attraverso queste gare a cui accedono tutte le ditte nostre di circa il 38%, per cui a fronte di un aumento del costo del lavoro del costo della vita, scusate, c'è stato un taglio drastico dei soldi erogati per gli stessi servizi che dovrebbero occupare lo stesso livello di manodopera del 38%. Questo ha voluto dire centinaia di posti di lavoro persi, ma anche il fatto che il nostro lavoro si svolge in una maniera veramente paradossale, perché dai dipendenti col contratto cosiddetto a tempo indeterminato, io per esempio sono un contratto metalmeccanico, la nostra catena di lavoro si estende a tutte le tipologie del mercato del lavoro, per cui nella nostre, nei cantieri che vedete per strada con le giacchettine della Sirti piuttosto che della CEIT, voi potrete trovare lì lavoratori che a loro volta sono subappaltanti di Sirti, per cui che hanno un contratto magari somministrato piuttosto che una partita IVA, piuttosto che un contratto individuale SNC, o addirittura poi con aziendine che poi portano magari il lavoratore immigrato a nero che li supporta.
Infatti, se parla di un incremento di questo tipo di contrattualità, insomma, in questo settore delle manutenzioni, appunto dalle partite IVA fino al lavoratore nero, di fra l'altro la SIET, che sentiremo nei prossimi appuntamenti, ha un'avvertenza in essere, insomma, rispetto al pagamento degli stipendi che addirittura non vengono pagati, insomma, quindi
perché poi c'è un altro problema, che le grosse aziende come Telecom e non solo pagano in ritardo più o meno di tra 3 e 6 mesi, e a loro volta le ditte appaltanti approfittano di questo per ritardare i pagamenti o per mettere sotto pressione i lavoratori dicendo non ci sono i soldi per gli stipendi, conviene che accettate degli accordi di fuoriuscita, di mobilità, no? E questo ovviamente non vuol dire una scomparsa di quel lavoro immediatamente, ma spesso l'80% dei casi più o meno vuol dire che quando esuberi 500 lavoratori con un contratto a tempo indeterminato, dopodiché quando più o meno il mercato te lo consente di riprendere, assumi 500 o 1000 lavoratori con quei contratti che dicevi tu.
Certo. E poi diciamo che questo sistema qua sta portando alla ristrutturazione aziendale anche in Sirti, diciamo che è in attesa il nuovo piano di ristrutturazione che dovrebbe partire dopo quello della Telecom, insomma, rispetto al budget che la Telecom poi farà per la manutenzione, che è sempre meno.
Sì, anche perché devi considerare questo elemento, cioè le ditte come Sirti, che già rispetto alle altre aziende della catena degli appalti è una ditta relativamente stabile, diciamo così, tra virgolette, ha una certa dimensione, ecco. Il suo budget annuale corrisponde per quasi il 60% dalle commesse Telecom, per cui di fatto è un'esternalizzazione di Telecom. Non a caso Sirti faceva parte della SIP, è stata poi scorporata negli anni 90 come azienda SPA a parte, per cui ovviamente quello che tu dici è evidente, cioè il piano industriale delle nostre ditte, delle nostre aziende, dipende dai piani industriali delle grosse aziende come Telecom.
Quali sono le prospettive rispetto al piano di ristrutturazione aziendale? Cioè, stanno già indiscrezioni o ancora no?
Ma le indiscrezioni sono molteplici, diciamo che le questioni che stanno sul piatto sono sostanzialmente di tre tipi. C'è un primo elemento che è quello del ricorso alla cassa integrazione, perché sembra scontato che nella nostra azienda si ampli il ricorso alla cassa integrazione. E guarda che su questo elemento, dove già su Genova, come sui casi di Salerno e Benevento che in parte avevi citato, ci sono già dei meccanismi che si sono stati instaurati dalle grosse aziende come Telecom, poco chiari, diciamo così, tra virgolette, ossia la chiusura di cantieri Telecom su appalti Sirti o delle aziende, diciamo così, cosiddette prime contractor. Queste aziende mettono in cassa integrazione i propri lavoratori e dopodiché veniamo a scoprire, il caso di Genova la scorsa settimana, che la Telecom dà la stessa cantiere, lo riapre, lo dà a una ditta subappaltante più piccola che gli dà garanzie di costo del lavoro ancora inferiore, per cui anche con meccanismi, diciamo così, che stanno pure al limite della legalità di un mercato del lavoro che già concede moltissimo alla mano libera di queste aziende. Per cui il primo elemento sarà una partita grossa sulle casse integrazioni, perché la nostra richiesta ovviamente è che non ci siano perdite di posti di lavoro, per cui impedirle il più possibile. Dopodiché, laddove queste ci siano, bisognerà parlare di anticipo degli stipendi rispetto all'INPS, perché spesso, come sapete, le integrazioni della cassa integrazione arrivano dopo mesi e i lavoratori che già vivono con stipendi di 1.000-1.100 euro difficilmente riescono a sopravvivere 6 mesi, un anno, senza andarsi a ricollocare da qualche parte, senza prendere in anticipo quella parte di cassa integrazione che gli spetterebbe, aspettando quindi i rimborsi che arrivano dopo 6 mesi, 8 mesi. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento è capire quanti proprio esuberi veri e propri ci sono, perché se da una parte ci sarà un ricorso alla cassa integrazione, probabilmente a rotazione, si parla di 250-300 esuberi, per cui di lavoratori in mobilità, per cui che rischiano di andare fuori dal ciclo produttivo definitivamente, insomma licenziamenti. Sappiamo che l'unica differenza reale tra la cassa integrazione e la mobilità è che la mobilità è un licenziamento vero e proprio, la cassa integrazione è un licenziamento insomma probabile, diciamo
anticamera così, insomma,
esatto, comunque rischioso. E poi c'è l'ultimo elemento, il terzo, che è quello del salario. C'è una partita grossa che si sta giocando, vabbè, tutto l'attacco di Confindustria sul contratto nazionale ne è una parte, tra aziende e lavoratori sulla questione del salario. Le nostre ditte vivono molto di salario variabile, grossi pezzi del salario che una volta era considerato parte integrante fissa sono stati, con accordi scellerati da parte di CGIL e CISL UIL degli ultimi 10 anni, resi variabili a premi di produzione o a obiettivi predeterminati completamente dall'azienda. Calcola che nel 2005 addirittura, con degli obiettivi che hanno determinato un'intensità del lavoro maggiore e anche degli infortuni e dei morti, gli obiettivi dei lavoratori sono stati raggiunti e Sirti poi unilateralmente ha deciso di non erogarli lo stesso, per cui c'è una parte di salario che è debole nella contrattazione, e nella nuova piana industriale si parla di Sirti che chiederà ulteriormente un'ulteriore flessibilizzazione del salario, addirittura dei tagli, per esempio sulle trasferte e su alcune, sapete che noi lavoriamo molto in giro sui cantieri e queste cose, per cui ci sono dei rimborsi che sono rimborsi di trasferta considerati nelle indennità salariali che verranno tagliate. Si parla di tagli che possono arrivare a 150-200 euro al mese, insomma questa è una cosa che con stipendi bassi non è di poco conto.
Infatti, invece un'altra cosa dal punto di vista sindacale, sul piano sindacale, è la rete, non so come chiamarla bene, gli autoconvocati delle installazioni telefoniche di cui anche tu fai parte in qualità di CUB. Ci puoi raccontare cosa è questa rete?
Sì, sostanzialmente esiste un coordinamento autoconvocato delle installazioni. Proprio perché c'è una necessità da parte dei delegati più sensibili, diciamo così, alla difesa del proprio posto di lavoro e di quello dei colleghi, a avere un tipo di iniziativa in mano che non sia dipendente dalle decisioni prese dentro le segreterie confederali, nazionali o locali. Soprattutto a livello nazionale spesso ci sono stati, diciamo così, divergenze di opinioni anche su come portare avanti le mobilitazioni tra questo coordinamento e anche le proprie segreterie, perché il coordinamento per lo più è composto da delegati per esempio della FIOM, no? O poi ci sono delegati anche, vabbè, io dell'FLMU, c'è qualcuno della WILM, però sostanzialmente il coordinamento autoconvocato serve a tenere in mano l'iniziativa dal punto di vista dei lavoratori. Faccio un esempio: il 18 dicembre scorso abbiamo tenuto una mobilitazione proprio perché le segreterie nazionali dei principali sindacati FIOM, FIM e WILM non avevano messo in piedi da luglio dell'anno scorso nessuna mobilitazione a fronte di questa situazione critica che si andava profilando. Il coordinamento autoconvocato ha proclamato autonomamente una giornata di mobilitazione nazionale, che poi è diventato uno sciopero da parte delle segreterie, anche per evitare che ciò gli sfuggisse un po' di mano, e dichiarando una manifestazione vicino al Ministero del Garante delle Comunicazioni per denunciare questa situazione. Insomma, serve sostanzialmente questo coordinamento a cercare di tenere in mano l'iniziativa e non delegarla a semplicemente quelli che sono gli accordi tra le segreterie confederali, nazionali, eccetera, eccetera.
Senti, invece tenendo conto di quelle che saranno le future mobilitazioni in Telecom, visto la crisi e la truffa avvenuta in Telecom e il futuro piano di ristrutturazione aziendale. Quali sono le prospettive vostre invece dei lavoratori manutentivi rispetto a questo piano e anche a quelle che saranno appunto gli effetti, quindi anche di ristrutturazione aziendale esponenziale di cui voi sarete insomma vittime praticamente di tutto quello che sta succedendo in Telecom?
Sì, questo è un problema veramente critico, questo che stai mettendo sul piatto, nel senso che il primo elemento che scatena, o almeno che cerca di scatenare la ristrutturazione aziendale in una catena così articolata di appalti e subappalti, è anche la guerra tra i lavoratori o comunque la divisione degli interessi. Perché ovviamente a nostro avviso la cosa principale sarebbe unificare la mobilitazione degli appalti con quella dei dipendenti Telecom,
sì.
Perché ovviamente rivendicare responsabilità principale di chi diciamo così ha in mano la committenza di quel tipo di settore che è Telecom, e unificando la mobilitazione dei lavoratori a vantaggio del fatto che si garantiscano livelli salariali e di posti di lavoro in tutta la catena lavorativa e non solo in un pezzo nei confronti degli altri, perché quando si parla poi di tagli, spesso l'elemento che viene introdotto, e spesso anche con linee sindacali cosiddette neocorporative, viene alimentata questa cosa un pochino, del dire insomma ovviamente se i soldi li tagliamo solo da una parte non li tagliamo dall'altra, per cui sostanzialmente Telecom dice ai propri dipendenti: io qui faccio tagli ridotti, se però devo garantire pure gli appalti, allora dopodiché i tagli dovranno essere maggiori perché non ce la faccio a sostenere i costi. Questo è un problema che va affrontato da un punto di vista ovviamente di unificare le mobilitazioni, innanzitutto di ristabilire un contatto diretto dal basso tra i delegati dei due ambiti, cioè quello del lavoro diretto Telecom e di quello dell'appalto Telecom, dove bisognerà costruire delle piattaforme unitarie in questo senso che garantiscano tutta la catena del lavoro che viene erogata in quel settore. In questo senso ci sono già dei contatti avviati, anche se con difficoltà, perché i sindacati della triplice e delle telecomunicazioni non favoriscono questo elemento, ma anzi lo ostacolano il più possibile, da parte nostra di cercare questo contatto, anche perché noi poi abbiamo lo stesso problema con la catena del subappalto, perché la catena è di tre pezzi da questo punto di vista, non è solo di due: il lavoro diretto, il core business come lo chiamano loro, tenuto dentro Telecom, e poi una parte di lavoro appaltato, ma c'è poi il lavoro subappaltato, tant'è che Telecom sta cercando di mettere la catena dell'appalto anche contro il subappalto, dichiarando che potrebbe ridurre il taglio a patto che si salti la catena dell'appalto e si vada a fare il contratto direttamente con le piccole ditte subappaltanti.
A logica regattatoria della concorrenza, insomma.
Esatto, la concorrenza è spietata proprio, sì, da questo punto di vista è quello.
Certo.
Poi ovviamente dal nostro punto di vista dobbiamo chiedere la garanzia del posto di lavoro per tutti e il più possibile la reinternalizzazione dei servizi. Questa è un po' la chiave su cui bisogna procedere, cioè l'elemento principale è dire questo lavoro a chi serve, chi ne fa profitto, e quindi da lì partire per la garanzia che tutti quelli che lavorano, perché sono costretti a lavorare in quel settore per garantire quei profitti, che vengano garantiti i propri posti di lavoro. Per cui da quel punto di vista non è più giustificabile neanche che le nostre aziende dichiarino cassa integrazione e esuberi, salvo poi dare il lavoro in subappalto. Bisogna garantire innanzitutto la parte più debole, i subappaltanti, i lavoratori al nero, con controlli, iniziative di mobilitazione e via dicendo. Risalendo bisogna chiedere che Telecom abbia, come effettivamente ha un vantaggio economico, abbia pure la responsabilità sociale, politica e economica di tutto quello che succede in questa catena.
Certo, poi penso che a questo punto rispetto a quelle che sono i piani emergenziali di cui tu hai parlato, il coordinamento assurge ad un ruolo centrale rispetto all'unità dei lavoratori delle catene appaltanti.
Sì, questo è l'elemento principale. Ora bisognerà attendere un attimo purtroppo i piani industriali, conseguenza del piano industriale Telecom una volta definito, però lì c'è bisogno di una grossa iniziativa del coordinamento autoconvocato, a mio avviso, anche perché una delle cose che ci siamo detti in questi mesi è che dobbiamo avere il più possibile il pallino in mano della mobilitazione noi, perché non ci fidiamo del fatto che le segreterie sindacali autonomamente facciano questo lavoro che tu dici e che è così importante, e anche perché poi dopodiché sappiamo pure bene che quando ci sono le mobilitazioni poi c'è il momento dell'accordo, e in quel caso spesso si fa sopra la nostra testa, quindi a partire da quello più debole, che è quello dei subappalti, fino alla catena principale. Quindi servirà costruire una piattaforma che dice: è in mano nostra, nessuno firmi un accordo senza la nostra autorizzazione. Da questo punto di vista è indispensabile che si verifichi nei prossimi mesi una saldatura col coordinamento dell'RSU Telecom, per esempio.
Certo. Ok, va bene Andrea, se non hai altro da aggiungere ci salutiamo.
No, niente altro da aggiungere, vi ringrazio, penso che saremo costretti a sentirci ancora perché la situazione
sì.
Non è rosa.
Purtroppo, sì, cioè, lo volevamo fare in un altro contesto, ma mi sa che appunto ci saranno aggiornamenti da qui all'uscita del piano industriale, insomma, che sarà a fine mese, subito dopo le elezioni politiche, insomma, quindi ci risentiremo il mese a venire.
Ok, un okay. Saluto a tutti i compagni e le compagne.
Ciao.
Ciao.
Sono le 12:25, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. Continuiamo con Corrispondenza Operaie. La prossima corrispondenza la facciamo con un lavoratore dell'ATR. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Allora, l'ATR è un'azienda con tante, cioè un gruppo con tante aziende al suo interno, si trova in provincia di Teramo, scusa.
E a Colonnella.
Esattamente, che è in cassa integrazione già da un po' di mesi, e su una lotta che comunque andava avanti da un po' di tempo, va bene, e lascio la parola intanto per spiegare che cos'è l'ATR e qual è lo stato, diciamo, della vertenza oggi e la cassa integrazione.
Ok, va bene, io sono Danese Fernando della FIOM CGL. Come cosa? Praticamente l'ATR è un gruppo composto da 9 società e trattiamo la fibra di carbonio. Siamo abbastanza all'avanguardia perché trattiamo con ditte ai livelli di Ferrari, Lamborghini, Porsche, c'è anche la Lenia aeronautica, Ducati, col Nago e via di seguito. Non dico che siamo il leader nel mondiale, ma a livello europeo siamo quelli migliori, diciamo. E noi dal 2008 che praticamente siamo caduti proprio nella fascia del fallimento totale, ci hanno dato il fallimento. Con 180 milioni di euro di debiti non siamo riusciti più a ritirarci su. Dopo un pochettino praticamente hanno impugnato l'azienda ha impugnato il fallimento e siamo stati ripristinati con la Cassazione della Corte d'Appello dell'Abruzzo, ha dichiarato praticamente l'insolvenza di questo fallimento il 27 marzo e siamo passati sotto amministrazione controllata. Da lì stiamo continuando ad andare in cassa integrazione e adesso ce l'abbiamo rinnovata fino alla fine di quest'anno, il 15 dicembre ci scade l'altro pezzo. Quello che la cosa brutta è che mano a mano che andiamo avanti, noi siamo in totale siamo 730 persone, fino adesso siamo in 280 in cassa integrazione, ma alla fine di questo mese se ne aggiungeranno altre 211 che comprende la terra, c'ha due aziende, due società praticamente in affitto, uno per conto della Motore Marini Lamborghini e l'altra per conto della Ittica del gruppo Fiat, e lì comprende MML praticamente sono 211 unità operative e invece il gruppo Fiat ne sono altre 130 unità che al 90% entro fine aprile verranno anche loro messi in cassa integrazione. Noi la cosa che ci stiamo facendo pesare, perché le istituzioni praticamente si sono lasciate andare molto sulle situazioni burocratiche, non ci davano tanto ascolto, i tempi sono stati lunghissimi come cosa, noi non sappiamo, noi abbiamo tre stipendi del 2008 ancora arretrati con la cassa integrazione, con sia due stipendi proprio per mensilità, in più ci abbiamo pure la tredicesima bloccata e anche lì non sappiamo come svolgere. Niente, quello che si sviluppa questo dell'azienda, che è un'azienda così leader nel settore delle materie avanzate, che bene o male sono abbastanza in voga oggi come oggi, non riusciamo più a riprendere commesse, niente come cosa.
Certo, poi fra l'altro questa azienda che era ingegnere Pierantozzi, insomma famoso in Italia per l'innovazione rispetto ai telai, alle scocche e alle, più che altro a quelle che è la tecnologia con cui questo si fa, insomma una tecnologia esportata, diciamo che è fallita, adesso c'è il commissariamento, diciamo che è fallita perché ha accumulato un debito di 180 milioni di euro, perché appunto tale ingegnere non ha saputo fare, diciamo, il lavoro di imprenditore, perché avviava le commesse senza una reale
economico,
esattamente
prendeva la commessa tanto per prendere, però alla fine facendosi i conti ci andava a perdere al posto di guadagnarci, perché come lavorazione c'è parecchio scarto, non tutti i pezzi vengono bene, questo sono da contare in mezzo ai preventivi, invece non sono stati contati su tanti lavori presi e da qua siamo andati sempre allo sbaraglio sempre di più come cosa.
Certo, fra l'altro adesso c'è il commissariamento, diciamo c'è sulla commissariamento avvenuto dopo questo debito di cui è praticamente l'ingegnere, cioè da quanto mi è parso di capire parlando pure con altri operai, diciamo che giocava con la ditta, insomma faceva queste sue le sue scoperte, le sue invenzioni, le metteva là senza avere un reale ritorno d'impresa, insomma, cioè, e quindi ha accumulato così tanti debiti che alla fine ha avuto il commissariamento. Ci racconti anche questa parte?
La parte del commissariamento è stata molto tribolata, perché praticamente noi andavamo avanti col discorso del fallimento. Infatti tra l'azienda organizzata anche un presidio sotto al tribunale dell'Aquila per portare avanti l'affare, per farsi levare il fallimento. C'è chi ci è andato e non ci è andato, anche le sigle sindacali, anche lì c'erano delle divisioni come cose, perché non per tutti era giusta come cosa. Non può riprendersi un'azienda con 180 milioni di euro di debiti, cioè riprendersi così è una cosa quasi impossibile oggi come oggi, nel mercato che c'era. Noi andavamo avanti a fare manifestazioni sotto la provincia di Teramo, sotto il tribunale di Teramo ci siamo stati un paio di volte, cioè sempre per tentare di dare la mossa alle istituzioni come cosa, però siamo stati sempre calcolati poco. A Roma siamo andati 3-4 volte, e anche noi, anche solo se ci andavamo noi rappresentanti sindacali, anche lì è un costo per tutti quanti come cosa, un impegno da portare avanti, e lì sembrava che ci ripartavano, rimbalzavano da uno all'altro, che non, nessuno che ci dava retta.
Tra l'altro adesso vi ritrovate pure a non avere diciamo un portafoglio dei commesse
no,
reali, anche perché la Fiat, che era uno diciamo dei committenti più grandi insieme alla Ferrari, insomma, eccetera eccetera, diciamo che ha chiuso praticamente le commesse con una delle aziende del gruppo ATR, quindi appunto, come dicevi tu, inizia la cassa integrazione per praticamente i tre quarti ormai tutto il gruppo, però non si vede, diciamo, uno spiraglio di uscita.
Adesso in attivo nell'ATR, che sono ATR SRL, ATR Compositi, ATR Aerospace e ATR Tools, l'attivo in cassa integrazione sono 289 persone come cosa. In più a fine mese, tra giorni, rientra, metterà, a parte che ce ne sono già parecchi della MML, ne sono 211, e poi tra un po' arriveranno questi altri 130 dell'ITCA, del gruppo Fiat. Noi quello che stiamo lavorando adesso per la Leni Aeronautica, facendo pezzi per gli elicotteri, aeronautica militare come cosa, pezzi così, quello è l'unico settore che abbiamo in portafoglio, ma perché più che altro è commissionato direttamente da questa azienda, e un'azienda, cioè anche questa è il leader bene o male mondiale come cosa, si presta a noi, ci dà il lavoro come situazione. Ma se leviamo queste persone qua, che in aerospace sono 72 più o meno le persone che sono assunte in ATR, cioè alla fine ci rimane la palta pochissima gente, diciamo,
e si campa solo con la guerra ormai, purtroppo, quindi quello un lavoro, insomma, di cui bisognerebbe anche essere critici e parlarne in un'altra maniera, purtroppo, visto che viaggia sulle committenze del Ministero della Difesa e quindi sulla guerra che c'è adesso in Afghanistan. Diciamo, tolto appunto quelle che sono le commesse in cui invece lo Stato volontariamente investe in maniera sbagliata, diciamo che appunto le altre 630 persone sono sull'orlo della crisi, che è, diciamo, il punto più importante di cui discutere, e in cui non si vede nessun rinnovo di commesse e nessun proprietario, nessun nuovo imprenditore che compri, diciamo, l'ATR tutto il gruppo, cercando naturalmente di evitare lo spezzatino, insomma, fra le varie aziende.
Noi abbiamo fatto adesso col curatore, praticamente ha fatto pure le valutazioni delle aziende fatte dai periti per fare il bando d'asta. Dovrebbero aver firmato la scorsa settimana, mi sa che sono arrivati a firmare questo bando d'asta, però noi come siamo gestiti noi come azienda non possiamo, perché siamo collegati alla...
Pronto, scusa, ti sento male adesso col telefonino.
Mi senti meglio
sì,
così?
Sì, adesso sì. Cioè, puoi ripetere le ultime cose che hai detto?
Sì, che praticamente sono state fatte le valutazioni delle aziende tutte in complessivo, e mi sa che un paio di giorni fa hanno firmato pure il bando d'asta, perciò hanno dato il via a questa assa. Però anche qui, cioè, fare lo spezzatino in questa situazione, a parte che non possiamo farlo noi proprio come settore di azienda, perché al 90% siamo collegati una con l'altra, perché c'è una che ci fa gli stampi e c'è l'altra che rilavora, l'altra che li porta avanti, sono un pochettino le cose fatte così, perciò. Però anche trovare un imprenditore che si mette in mezzo, perché non so, ma mi sa che sono 60 milioni di euro, 70, quelle erano le stime fatte sulle valutazioni della vendita dell'azienda. Cioè trovare un imprenditore che si prende la rogna di questa cosa qua da portare avanti, oggi come oggi è anche parecchio critica.
Non si trova, insomma. Ok, va bene. Poi naturalmente, cioè, va bene no, perché purtroppo
va bene per modo di dire,
diciamo, all'interlocuzione, poi il resto purtroppo non va bene, anche perché poi naturalmente mi trovate in un territorio come quello dell'Abruzzo che ha visto il terremoto e quant'altro, quindi purtroppo appunto ancora di più la cassa, vivere con la cassa integrazione è una istruzione sociale, no, praticamente.
Noi quello che volevamo fare è tentare di dare una smossa alle istituzioni, perché per qualsiasi cosa sono sempre, c'è roba da tribulare, vai avanti tra la provincia, la regione, una cosa, un'altra, gira di qua, c'è delle cose essenziali, inutile che mi faccio quattro assemblee per andare in provincia o a Roma, una cosa un'altra, per far rientrare le 130 persone che tanto hanno sempre il contratto ATR in cassa integrazione, tipo quelli dell'Ittica, che rientreranno a breve, come abbiamo fatto con quelli della MML, andare due volte a Roma, tre volte in provincia, perché cosa alla fine? Cioè, sono sempre operai dell'ATR, cioè, questa, tante volte la burocrazia, proprio il menefreghismo che c'è su queste cose qua, ti incentiva ancora di più a fare niente proprio come cosa.
Eh sì, va bene, noi abbiamo un quarto d'ora alla fine, quindi ti saluto, insomma, e ci riaggiorneremo per la lotta, insomma, che state portando avanti in attesa appunto del prossimo compratore e delle vostre proteste che metterete in campo rispetto a questa vertenza. Se non hai altro da aggiungere, ci sentiamo il prossimo mese, insomma, prossimamente.
Va benissimo, ti ringrazio per la gentilezza come cosa.
No, niente, diciamo, il dovere di questa radio da dare spazio ai lavoratori.
Intanto,
insomma,
c'è qualcuno che ci pensa come cosa.
Vabbè. Grazie mille, allora a te, ci sentiamo presto.
Ok, va bene, ciao, ciao, un saluto a tutti, ciao.
Ok, 20 minuti alle 13, ritorniamo velocemente in onda con una lavoratrice di Fone Media. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, ciao Sabrina, noi ci siamo lasciati, diciamo, ormai un mese fa rispetto alla vicenda Fone Media, che abbiamo seguito più volte, visto che è legata ad uno dei grandi scandali ormai in Italia, rispetto alla vicenda Omega Edotelia, diciamo che l'ultima notizia che noi avevamo, risalente ormai tre settimane fa era quella del commissariamento di alcune aziende e invece il continuare delle altre nello stato in cui ne avevamo lasciate, insomma. Ci puoi raccontare brevemente qual è lo stato attuale dell'avvertenza?
Sì, allora diciamo che per quel che riguarda Pistoia siamo stati abbastanza veloci e quindi abbiamo fatto subito, insomma, gli interventi nei confronti del Tribunale presentando l'istanza fallimentare. Questo è avvenuto il 22 di febbraio. Detto questo, si sono mosse successivamente anche Novara, era il 16 marzo quando appunto il Tribunale poi invece di Vibo Valentia ha disposto l'amministrazione straordinaria per la Soft for Web ed anche la custodia giudiziale per la Multivoice e la Web Call Center Ring. Una cosa abbastanza interessante, oggi proprio la Regione Calabria sarà presente al Ministero del Lavoro a Roma, e questo per fare in modo che venga attivata il più velocemente possibile tutte quelle le procedure, insomma, per la cassa integrazione in deroga. Quindi finalmente questi lavoratori iniziano probabilmente a vedere qualche soldo. Ovviamente le procedure sono lunghe, ma insomma se ci sono delle concertazioni, insomma, la cosa dovrebbe sbrigarsi abbastanza velocemente. Si parlerà anche appunto di un piano concertativo per il reinserimento occupazionale dei lavoratori colpiti. Insomma, qui stiamo parlando di un gruppo che ha sicuramente un danno incredibile per quel che riguarda l'occupazione dei lavoratori dei call center. Quello che mi premeva anche dire è proprio che tutta la situazione dei call center oramai è veramente disastrata, quindi per quel che mi riguarda dovremmo veramente lavorare moltissimo su questo piano. Insomma, noi non siamo semplicemente dei rompiscatole che telefoniamo nelle case nelle ore più impensabili, ma siamo dei lavoratori. E diciamo che le politiche fatte negli ultimi anni per quel che riguarda il nostro settore sono veramente deludenti e hanno portato a questo grossissimo disastro in cui entra appunto in campo questa disgraziata azienda che si chiama Omega. Che dire, insomma, i lavoratori sono ancora pronti a battagliare, perché insomma oltre al commissariamento bisogna anche far pressione quindi per il mantenimento dei posti di lavoro a tutte le istituzioni, i committenti stessi. Ecco, io tirerei in causa fortemente i committenti, che sono poi coloro che ci danno da lavorare, e le condizioni spesso, insomma, sono veramente ridotte all'osso. Poi come altre volte abbiamo detto, si parla, ahimè, delle esternalizzazioni, e quindi il lavoro viene spesso portato fuori all'estero, perché probabilmente e sicuramente è molto più conveniente per coloro che sono i committenti, quindi i padroni, ma insomma i lavoratori in Italia hanno veramente bisogno di lavorare. Quindi diciamo che per quel che riguarda la Sicilia, dove sono presenti i due call center, vi sarà in tribunale una sentenza l'8 di aprile per appunto l'istanza fallimentare. A Novara, come dicevamo, abbiamo già presentato l'istanza fallimentare, quindi sono già posti anche i sigilli e i custodi cautelari, insomma, che sono intervenuti, hanno già preso in mano le carte e quindi hanno già verificato, e il 1 di aprile in quella sentenza alle ore 12 si dovrebbe effettivamente dichiarare il fallimento. Mentre invece facciamo mente locale, per quel che riguarda appunto Catanzaro, addirittura su Multivoice, che ha insomma di 2000 posti di lavoro, addirittura l'azienda Omega ha fatto una proposta di concordato fallimentare. Cosa significa? Significa che probabilmente vi è un'altra azienda che intende affittare quel ramo d'azienda. Quindi la stessa cosa che è poi accaduta, come dicevamo in precedenza, a Pistoia. Che dire, noi a Pistoia per il momento abbiamo avuto, fra virgolette, fortuna, perché appunto siamo stati affittati per l'arco di un anno, un periodo, insomma, come dire, un periodo di prova dove verificheremo, insomma, se siamo in grado di lavorare e produrre. Diversamente è probabile che anche il nostro imprenditore possa scappare. Il nostro imprenditore, il signor Costamagna, e lui è anche presidente dell'Assoconcat, i suoi call center sono denominati appunto con una società call and call. La nostra situazione attualmente è quella che su circa 500 persone sono rientrate effettivamente al lavoro circa 200, quindi nemmeno la metà. Ci sono ovviamente attivati gli ammortizzatori sociali, stiamo attendendo, che poi insomma uno dice siete venali, ma anche no, perché ricordiamo che è veramente quasi 6 mesi oramai che non riceviamo uno stipendio e quindi insomma stiamo aspettando di ricevere qualche denaro. Che altro mi dici?
No, il fatto che mi avevi
fatto confusione perché
un quadro comunque esaustivo di quello che è la vertenza faunomedia o di quella che è stata vertenza faunomedia, perché ormai non si capisce diciamo più qual è lo diciamo se esiste più un settore come quello dei faunomedia, il gruppo che contiene appunto al suo interno queste altre aziende di cui tu mi dicevi, perché praticamente mi pare di capire che diciamo di fatto c'è stato lo spezzatino di
assolutamente, ma lo eravamo anche
di faunomedia.
Lo spezzatino secondo me è stata proprio una manovra che si è voluta fare, cioè quella di separare tutte le situazioni dei lavoratori e che venissero gestite territorialmente, insomma, seguendole in mano i vari sindacati presenti e lì, insomma, in ogni sede laddove erano più o meno forti, ognuno ha preso poi la sua strada. Questo è stato un po' il discorso. A me, francamente, proprio personalmente, mi è anche molto dispiaciuto questo. Avrei preferito se potesse aver fatto un discorso unitario e portare avanti un discorso tutti quanti insieme. Purtroppo in quella condizione i lavoratori erano veramente molto deboli. Io ricordo quali difficoltà ci fossero proprio nell'incontrarci, nel riuscire a prendere delle decisioni insieme. Queste opzioni erano semplicemente quelle poche manifestazioni alle quali pezzetti e bocconi siamo potuti essere presenti, ma veramente per un problema economico, insomma ricordiamo che non avendo soldi in tasca è difficile andare a fare uno sciopero, magari chi vive a Trino, a Pistoia o a Trapani, davvero recarsi a Roma e riuscire a incontrarsi per fare un punto comune della situazione. Curiosamente il nostro mezzo di comunicazione per lo più è stato quello di Facebook, modo economico per poter scambiare informazioni, ma ovviamente una volta scambiate le informazioni poi riuscire a prendere una linea comune e riportare agli altri lavoratori, insomma, nelle sedi locali quali fossero le linee generali non è stato semplice e questo è accaduto, quindi abbiamo avuto sì lo spezzatino, è vero. Sicuramente ci ha giovato, cioè chi ha guadagnato in tutto questo è stato l'azienda che trovandoci tutti quanti scollegati l'uno dall'altro ha potuto resistere in questa situazione.
No, perché anche perché dico fra l'altro il fatto che ogni azienda insomma sia stata divisa vertenzialmente dall'altra ha fatto sì che appunto il reintegro non fosse pieno rispetto a tutti i lavoratori che facevano parte delle singole aziende, anche quindi comunque diciamo che una vertenza non unita ha indebolito la forza contrattuale dei lavoratori e tutto il gruppo, e gli effetti sono quelli che anche tu comunque la pistola, come ci dicevi, la metà a lavorare e l'altra è andata a casa praticamente.
Assolutamente, non era assolutamente quello che avremmo voluto.
E qua comunque i sindacati, scusa, confederali hanno giocato comunque anche loro un ruolo centrale in questo, purtroppo, perché appunto hanno fatto tutto tranne che unire su scala nazionale le vertenze ed hotel, purtroppo
quindi,
succede
quindi,
anche
quindi,
questo.
Veramente in un qualcosa, per quel che mi riguarda la situazione in questa azienda già precedentemente all'entrata di Omega era anomala dal mio punto di vista. Ricordo che abbiamo avuto la divisione dello stipendio in due tranche già a partire dal dicembre del 2008 e quindi veramente stiamo parlando di preistoria, cioè secondo me già allora era un momento in cui i sindacati avrebbero dovuto far pressione, cioè hanno accettato veramente molto rispetto alla non volontà di accettare dei lavoratori. cioè non credo che i lavoratori fossero contenti dopo tre mesi di ricevere un stipendio suddiviso in due tranche. Però le azioni da parte dei sindacati ultimamente, insomma, parliamo poi di quelli confederali, non sono molto unite, e quindi la forza del lavoratore singolo o anche riunito in un gruppo senza una sigla ha veramente poca forza. Questo è un grosso problema, in effetti. Sì, la forza del lavoratore, noi eravamo un gruppo, dico oramai eravamo perché non lo siamo più quel gruppo, circa 7.000 persone, veramente se fossimo stati uniti e compatti e guidati da chi aveva gli strumenti per tutelarci, sicuramente la nostra vicenda non sarebbe andata come è andata e come ancora, fra virgolette, sta andando, perché ancora non siamo certo in una posizione in cui domani abbiamo la garanzia di avere un posto di lavoro. Sì. Cioè, per quello che io sto vedendo anche in Calabria, per quanto oggi si incontrino, insomma, faranno sì dei discorsi per quel che riguarda il rientro al lavoro di questi ragazzi, insomma, ma non è detto che rientrino a lavorare in un call center, probabilmente gli verrà offerto di fare altri lavori. E ben venga, è ovvio, ma non era questa la nostra volontà, sicuramente.
Certo. Ok, va bene Sabrina, noi andiamo in chiusura e ti salutiamo, e comunque ci terremo aggiornati come abbiamo sempre fatto, perché appunto, come dicevi tu, alla fine ancora non è finita, insomma, quindi va bene, ci risentiremo i prossimi mesi, insomma, a venire per un ulteriore aggiornamento.
Ti ringrazio, un saluto a tutti quanti, grazie.
Ciao Sabrina. Ciao.
Buona giornata, buongiorno.
Non les enseño a espabilar. Hace un tiempo que se demostró su mal pisoteando y machacando al personal, personal al personal. Libertad para el pueblo. Él quiere vivir en paz. Pero es más revolucionario. Lo que no paran de hacer, torturando. Se saltan toda su ley. ¡Sí! ¿A quién le importa? Solo deben obedecer. Y para algunos es un placer. Muchas veces es un placer. Derechos, ¿quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado? Los derechos, ¿dónde están? Los derechos, ¿dónde están? Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil. Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Los derechos, ¿quién los ha robado?
Ti troverà un bel posto nella già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i figherini rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai così la gente più soldi.
Ok, allora ritorniamo velocemente in onda con i lavoratori di Agile Otelia. Ciao Alessandra.
Sì, buongiorno, ciao.
Ciao, senti, allora noi volevamo fare un breve aggiornamento sulla situazione, anche perché è arrivata notizia, insomma, che sono arrivate le denunce per quanto successo alla Camera l'altra volta. Ci puoi raccontare?
Sì, diciamo che non per quanto è successo alla Camera, anche se noi pensiamo che la lista che sia stata presa sia stata quella appunto dei nomi dati lì alla Camera per entrare, però diciamo che la multa non è relativa a quello che è stato commesso alla Camera, alla contestazione lì alla Camera, ma al blocco stradale a Via del Corso, in una delle tante manifestazioni in cui chiedevamo appunto questo incontro col sottosegretario Gianni Letta, che non è ancora arrivato, quindi abbiamo bloccato nuovamente la strada e quindi ci stanno arrivando delle multe. Sono stati individuati 25 lavoratori che non sono stati però identificati lì in quel momento, quindi noi pensiamo che siano state usate appunto le liste dei lavoratori entrati alla Camera e di altri ai quali sono stati presi documenti durante il presidio lì a Montecitorio. Quindi tra l'altro stanno arrivando anche a colleghi che non erano né alla Camera e né alla manifestazione, quindi probabilmente un documento preso così una volta, quindi senza nessuna identificazione nel momento in cui è stata bloccata la strada, perché sul verbale, sulla notifica c'è scritto appunto che per motivi di ordine pubblico non era possibile identificare i lavoratori, però stanno arrivando queste multe che vanno da 2.600 euro, 2.582 a 10.000 e qualcosa.
Mamma mia, cioè, quindi perché non riceve uno stipendio da mese e mese, diciamo che è possibile pagare.
No, ma poi alla fine anche per chi riceve, no, a questo punto questo va anche oltre le manganellate, capito? Perché poi cioè ormai non magari è un'altra forma di repressione abbastanza forte questa, perché è evidente che se cominciano ad arrivare multe, altrimenti vai sul penale.
Certo, cioè, praticamente insomma si comincia a vedere la scura della repressione anche rispetto alla vostra lotta, che comunque va avanti da mesi e insomma è una di quelle lotte avanzate che diciamo ha trovato un muro rispetto al ministero e al governo, e che adesso insomma sta cominciando a subire i primi colpi, insomma.
Assolutamente.
Come pensate di muovervi
siccome questa non è proprio la multa vera e propria, è solamente una notifica di un reato commesso, il quale reato viene sanzionato in questo modo, con questa cifra, e in attesa che il prefetto mandi appunto il verbale vero e proprio, perché non è chiaramente della polizia municipale ma è la polizia pubblica di Goletta, insomma. E quindi niente, stiamo raccogliendo queste denunce per vedere, se sappiamo che dovrebbero arrivare a circa 25 lavoratori e quindi niente, appena le avremo tutte cercheremo di capire come muoverci, quindi con un incontro immagino col prefetto, insomma, immaginiamo questo.
Ok, quindi allora aspettiamo altri aggiornamenti rispetto a questa vicenda particolare, però ti invito a pubblicizzare, fra virgolette, quello che è l'appello che avete messo sul sito internet, che sta girando fra giornali, via mail.
La petizione online praticamente è un appello al governo affinché convochi immediatamente le parti, perché il tempo è veramente scaduto. Noi abbiamo una sessione adesso che dice il tempo è scaduto, ma è veramente scaduto, nel senso che il 31 c'è l'udienza lì al Tribunale fallimentare di Roma, noi saremo lì sotto in presidio anche quel giorno, sperando che non succeda quello che invece immaginiamo possa succedere, che è appunto il concordato preventivo, per cui c'è la possibilità molto alta, la probabilità molto alta che questa azienda venga restituita ai vecchi proprietari, che magari si sono solamente
ripulsi. Ai landi.
Non ai landi, quanto ai Massa Liori.
Di Omega, sì.
Sì. Sì, si sono ripuliti. Sapete che l'amministratore delegato di Omega è stato nominato la settimana scorsa ed è un certo Domenico Lo Iucco, che è praticamente il fondatore di Forza Italia insieme a Dell'Utri.
Bello, eh.
E quindi, okay, ecco, appunto, si sono un po', diciamo, ripuliti, ma neanche tanto. E quindi c'è la probabilità molto alta che gli venga riconsegnata l'azienda. Questo per noi è una cosa veramente drammatica, perché perderemo il resto delle commesse che ci sono ancora in piedi, perché il concordato ci porterebbe sicuramente a questo. Quindi noi saremo lì sotto, speriamo che non succeda questo, e poi ci regoleremo di conseguenza a seconda delle decisioni che prenderà il Tribunale Fallimentare di Roma.
Diciamo che si chiude il cerchio dell'affare Omega e delle mani di Berlusconi sulla rete, diciamo, Omega ed Otelia più che altro, e con la nomina chiara di uno che ha fondato Forza Italia, quindi diciamo più prova eclatante di questa. Fra l'altro invitiamo a vedere, cioè noi avevamo già anticipato da questo microfono tutti quelle che era la varia, diciamo il gioco che ci stava dietro con l'affare Berlusconi, dietro alla vicenda Otelia Omega. Invitiamo a vedere un video molto bello di Crash City Worker, l'ho trovata appunto sul sito crashcityworker.org, e rispetto a quella che è proprio la truffa e le mani di Berlusconi su Otelia e Omega, che diciamo che fanno trasparire ancora di più quello che è il reale intento, quindi anche di Letta e del governo, se non volervi più ricevere, insomma, perché ormai si capisce chiaramente per gli interessi che ci sono dietro.
Ma sì, infatti quei due video sono due video in 15 minuti divisi in due parti da 7 e mezzo l'uno, e spiega molto bene quello che noi stiamo denunciando ormai da 5 mesi. Lo spiega in maniera dettagliata, facendo nomi e cognomi dei personaggi che ci sono dietro le varie scatole cinesi. Quindi si arriva a Londra, poi da Londra si riparte, si ritorna da, insomma, è un bel, una bella situazione ingarbugliata. E quella che noi tentiamo di spiegare in parole più semplici, senza fare nomi, da diverso tempo. Comunque sì, questa è la situazione. Oltre che sul sito di Crash si trova, c'è il link anche ai nostri siti, al nostro sito che è www.eulav.net, dal quale invece c'è anche il link alla petizione online, alla quale vi invitiamo a partecipare, perché abbiamo come obiettivo il raggiungimento di 50.000 firme che vorremmo consegnare personalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri appena ci siamo vicini, insomma.
Ok, va bene, noi andiamo in chiusura perché abbiamo il GR, vi ricordiamo l'appuntamento di mercoledì.
Mercoledì mattina saremo lì sotto al Tribunale Fallimentare di Roma.
Alle ore 10.
Sì.
Ok, va bene Alessandra, ci risentiremo presto con eventuali aggiornamenti, e ti saluto.
Grazie, buona giornata.
Ciao. Ciao. Ok, allora Corrispondenze Operaie termina qui per oggi, ci risentiremo lunedì prossimo forse, visto che è Pasquetta, va bene, vi lasciamo adesso all'ascolto del GR di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti.